Sera tocca a me e prima di aprire bocca voglio fare una preghiera di invito a fare intervenire il Signore per sovvenire alla mia debolezza e alle mie mancanze. Signore Padre Eterno, Celeste, aiutami questa sera nel portare questo messaggio perché possa essere un messaggio utile ai miei fratelli e alle mie sorelle. Confido in te, Signore, e ti ringrazio perché lo farai. Nel nome di Gesù. Amen. Succede spesso, sentendo la gente ignorante dal punto di vista spirituale, sentir dire, ma io la Bibbia, a me la Bibbia non piace, mi piace il Vangelo, ma la Bibbia no. Oppure altre cose sbagliate che sentiamo spesso. Il Nuovo Testamento sì, il Vecchio no, perché nel Vecchio Testamento c'è un Dio vendicativo, un Dio severo. Non capiscono che la Bibbia, il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento sono tutta una cosa. E allora, perché succede questo? Perché la gente non si interessa di cose spirituali. D'altra parte io non voglio accusare gli altri, perché io stesso mi ricordo che quando avevo circa 30 anni mi chiesero, secondo te chi è Gesù? Io risposi, era un bravo uomo che però siccome era bravo l'hanno ammazzato. Eh no, non era un bravo uomo, era più che un falegname, era più che Salomone, era più che Isaia, come dice lui stesso, era Gesù il Salvatore. 2000 anni fa è successo un evento straordinario, un evento che secoli prima era stato previsto e ha lasciato la traccia tanti secoli dopo, fino al giorno d'oggi. Ancora oggi, se noi scriviamo una data, riconosciamo l'autorità di Gesù, perché nello scrivere la data diciamo dal momento che è nato Gesù. E questo accade non solo a noi in Italia, ma in tutto il mondo, anche i cinesi scrivono questa data, i giapponesi, i canadesi, i sudafricani. In tutto il mondo si ricorda che 2000 anni fa è successo questa meraviglia. Un uomo che parlava con autorità, un uomo che era il Messia. Il Messia previsto è arrivato e ha salvato l'umanità. E il Vecchio Testamento cos'è? È la storia della nazione ebraica, tratta dagli avvenimenti storici che hanno veicolato questo popolo per introdurre il cristianesimo in tutti gli altri popoli del mondo. Il Messia, il Cristo, queste predizioni e previsioni sono venute anche nell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento è la storia di Gesù che è venuto su questa terra, ha parlato e ha fatto. Ma nel Vecchio Testamento, oltre alla storia degli israeliti, c'è anche in mezzo tutta una serie di accenni al fatto che Gesù doveva venire. Per cui si comincia piano piano con dei segnali anche poco chiari, finché poi, andando avanti nel Nuovo Testamento e fino alla fine, si sente sempre più forte, sempre più potente la presenza di questo Gesù. E per dire, all'inizio erano solo cenni, poi in Zaccaria, no, prima Isaia, i Salmi, Zaccaria, 400 anni prima di Cristo, è stato tutto un crescendo e molti accenni sono soltanto nascosti e sono stati scoperti solo dopo che si sono realizzate le cose. E prima non si capiva bene che cosa volessero dire questi cenni, ma quando però Gesù è vissuto e le ha realizzate queste cose, si è scoperto che nell'Antico Testamento erano già state predette. Prima non si capiva bene, dopo si è visto. Lo scopo di questo mio intervento è di citare nell'ordine, l'orologio si è fermato, citare nell'ordine tutte queste sequenze che sono nell'Antico Testamento, cominciando dalla Genesi e finendo in Malachia. Quindi preparatevi perché dovrebbe durare un'ora. Piuttosto datemi un orologio perché sennò perdo il conto. Quello non funziona. Ah, funziona? Ah, sì, sì, sì. Il 9? Ah, è vero, è vero, è vero. Scusate. Allora, cominciamo dalla Genesi. Nella Genesi è scritto che la progenie della donna schiaccerà il capo del serpente. Questo gli ferirà il calcagno. Ferirà il calcagno della progenie della donna. La progenie della donna è Gesù. E il serpente verrà schiacciato dalla progenie della donna. La progenie della donna è Gesù, quindi si prevede fin da oggi, fin da allora, dalla Genesi, che il Signore, nella sua bontà, dopo aver perso l'uomo dalla sua vicinanza, ha deciso che l'avrebbe raggiunto, l'avrebbe riscattato, l'avrebbe risalvato, e nella sua bontà e per il trionfo del bene dice già da allora che avrebbe provveduto con qualche cosa di miracoloso per riscattarlo. Poi Abele, dunque sapete tutti che Caino fece un'offerta di frutti della terra e Abele offerse i primogeniti del suo gregge. Il Signore Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta e non guardò con favore Caino e l'offerta sua. Perché? Remo Dosi raccontava che Caino e Abele hanno litigato quando erano adulti, quindi hanno vissuto in famiglia 10-20 anni minimo, no? E dice Remo, in famiglia si parla. E un Adamo e una Eva che avevano subito tutto questo trauma della scacciata dal paradiso, volete che non parlassero in casa di Dio? Parlavano senz'altro. Volete che non parlassero, che non avessero avuto anche loro l'intuizione dall'alto che bisognava sacrificare un agnello e che il sangue dell'agnello era prezioso? E in casa se ne sarà senz'altro parlato. E allora, tra i due figli, Abele, obbediente, ha fatto il sacrificio dell'agnello. E Caino, invece, fregandosene completamente, ha detto io offro quello che pare a me. Ecco, questo è stato il concetto. E quindi è nato questo primo dissidio che ha confermato l'umanità nella sua malvagità che seguiva il peccato originale. Quindi però si vede già da allora, da Caino, che c'era da rispettare una morte spietrice dell'agnello innocente, che poi prevedeva il Cristo e la croce. Nella Genesi 12, 18 e 22, per ben tre volte, c'è la chiamata di Abramo. Dice il Signore, Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. È stata ripetuta questa asserzione per ben tre volte in questi tre punti della Genesi. E non solo saranno benedette tutte le famiglie della terra, ma in Abramo Dio avrebbe fondato una nazione allo scopo di benedire tutte le nazioni della terra. Questo dice il Signore ad Abramo. Genesi 14, Melchisedec. Melchisedec era un re di Salem. Re di Salem. Cos'era Salem? Salem era Gerusalem. Era quello che poi è diventata Gerusalemme. Questo re è un po' misterioso, però per il fatto che portò pane e vino e benedisse Abramo e gli diede le decime, anche lui presuppone cose future di Gesù. Per esempio Gesù iniziò il pane e il vino e diede le decime, come poi è stato stabilito che bisognava dare le decime nelle legislazioni dei israeliti. Questo Melchisedec, nelle sue funzioni di re e sacerdote, è definito un tipo di Gesù, una preparazione, una prefigurazione del Cristo. E questo cosa di Melchisedec avveniva in Salem, che era poi Gerusalemme, e la stessa città dove venne crocifisso Gesù. Anche il pane e il vino è una immagine della cena del Signore. In Genesi 22, Abramo offre Isacco sul monte Moria. E anche qui c'è un padre che offre il figlio. Per 3 giorni questo figlio è come morto per il padre, perché Abramo è partito il 3° giorno dopo che Dio gli ha ordinato di andare a sacrificare suo figlio. È partito il 3° giorno. E quindi questo raffigura il giacere del Cristo nella tomba per 3 giorni. Poi offre Isacco e è una prefigurazione della resurrezione, perché Isacco era come morto e come risorto. Quindi questa prefigurazione della resurrezione è un avvenimento più importante che è esistito della vita di Cristo, la resurrezione. Genesi 28, 14, ripetizione della promessa. Questa promessa è stata rifatta per ben 3 volte ad Abramo e viene ripetuta ad Isacco e anche a Giacobbe, assicurando che con la loro progenie sarebbe stata una benedizione per tutte le famiglie della terra. Quindi anche questo di Genesi 28 si rivede la promessa fatta a Abramo. Nell'Esodo 12 c'è l'istituzione della Pasqua. La Pasqua è molto importante. Perché il sangue dell'agnello dato sui stipiti della porta di casa contrassegnava le case che venivano risparmiate dalla uccisione dei primogeniti. Questa Pasqua fu ordinata per 1400 anni dagli israeliti e fu rispettata per 1400 anni. È una prefigurazione storica dell'avvenimento base della redenzione, della morte di Gesù. Dimostra come la mente di Dio era rivolta alla venuta di Cristo molto prima del suo verificarsi. Levitico 16, la festa dell'espiazione. In Levitico 16 è descritta la festa dell'espiazione, che è: venivano presi dei capri e il sacerdote israelita uccideva un capro dopo avergli messo la mano sul capo e avere confessato che tutti i peccati del popolo erano su quel capro. Il sangue di questo capro veniva spruzzato sull'altare. Quindi anche questo e tutto l'intero sistema dei sacrifici dei Leviti e degli Ebrei erano tutte chiare prefigurazioni storiche della morte espiatrice del promesso Messia. Pare strano che dopo tutte queste dimostrazioni palesi gli ebrei non abbiano mai capito chi era il Messia. Lo stanno ancora aspettando adesso. Anzi, loro credono di essere non nell'anno 2023, ma nell'anno 5000 e rotti, perché non avendo riconosciuto Gesù vanno ancora avanti con i loro numeri che risalgono a 3000 anni avanti Cristo nella loro storia. Eppure sono cose abbastanza evidenti queste. I numeri 21, c'è questa storia che erano nel deserto e gli israeliti si erano stufati di sta manna, dicevano buffa con questa manna, non se ne può più, e volevano qualche altra cosa. E allora il Signore li ha puniti perché non apprezzavano il fatto che il Signore li aveva salvati anche dalla fame con la manna. E quindi mandò dei serpenti ad assalire questi protestanti e li faceva morire perché erano serpenti velenosi. Loro si rivolsero a Mosè e fece un serpente di rame e ha detto, su indicazione di Dio, fai un serpente di rame, fece un serpente di rame e disse agli israeliti, quelli che sono morsi dal serpente, guardino il serpente di rame e non muoiono più. Altro miracolo. E di questo ha parlato anche Gesù, attribuendolo a se stesso, dicendo il serpente di rame sono io. E quando verrò sollevato dalla terra, cioè col crocifisso, attrarrò tutti a me. E ne parla lui stesso, Gesù. Nei numeri 24, 17 e 19, c'è la famosa quarta benedizione di Balaam. Balaam era uno che si era fatto rimproverare persino dalla sua asina, che si era messa a parlare con voce umana, perché voleva andare a pagamento a maledire il popolo ebraico. Però il Signore non l'ha permesso. E lui, quando è andato sul pulpito a parlare a tutti per maledire il popolo ebraico, non ha fatto altro che benedirlo. Non ha fatto altro che benedirlo perché gli uscivano le parole contrarie a quelle che voleva dire. E in Numeri 17-19 c'è una di queste espressioni di Balaam, è questa: un astro sorgerà da Giacobbe e uno scettro da Israele e avrà l'imperio. Questa è un'altra dichiarazione su colui che sarà il capo e che governerà le nazioni. Questo lo diceva Balaam, che addirittura voleva essere contrario. E anche questa è una dimostrazione che nell'Antico Testamento si parla sempre di questo astro che sorgerà da Giacobbe e avrà l'imperio in Israele. Giosuè. Arriviamo a Giosuè. Giosuè, sapete che cosa vuol dire? Giosuè è la stessa cosa di Gesù, praticamente. È lo stesso nome. Vuol dire Salvatore. Perché? Gesù Cristo vuol dire Gesù Salvatore e Cristo l'unto. E Cristo è l'unto in greco, perché quel periodo in cui è stato scritto il Vangelo, il greco era una lingua internazionale e quindi anche il Vangelo è stato scritto in greco. E in greco il Cristo, che vuol dire l'unto, è scritto col Christos e quindi Cristo vuol dire l'unto in italiano. Mentre in ebraico vuol dire, si dice Mashah, che poi è diventato Messia. Messia, e quindi Giosuè è una prefigurazione del Cristo, perché Giosuè condusse Israele nella terra promessa, come Gesù condurrà in cielo il suo popolo. Ruth, questo è un libro bellissimo, Ruth. Ruth era la nuora di Naomi, e quando Naomi ha deciso di tornare in Israele dove era prima, lei ha detto: no, io vengo con te, ma rimanete pure nella vostra città, nel vostro paese, io adesso torno in Israele. No, invece Ruth le ha detto: cara Naomi, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, gli ha detto. E sapete chi era questa Ruth? Era la bisnonna di Davide, perché ha sposato Boaz in Betlemme e poi Boaz ha avuto un figlio da lei che si chiamava Obed. Obed ha avuto Isai e Isai ha avuto Davide. Quindi Ruth è la bisnonna di Davide e Davide era di Betlemme. Quindi diede inizio alla famiglia che doveva portare nel mondo il Cristo. Era una straniera, ma non vuol dire perché. Gli stranieri, se si adattano alle regole e alle leggi di Israele e si sposano anche con uno israelita, diventa perfettamente una israelita anche lei. E quindi è stata la bisnonna di Davide, quindi un'ava di Gesù, però era santa come tutti gli israeliti. Prima Samuele. Davide viene unto re di Israele in 1 Samuele 16. Ma sapete che Davide è diventato una figura centrale del Vecchio Testamento. Davide è fondatore della famiglia messianica, come Abramo fondatore della nazione ebraica. E è rimasto ancora oggi. Sapete che nella bandiera di Israele c'è la stella di Davide, che sono due triangoli incrociati, e il triangolo è il simbolo di Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo, nella Trinità. Seconda Samuele 7:14-16. Promessa a Davide. Si dice: il tuo trono, Davide, sarà reso stabile in perpetuo. La famiglia di Davide avrebbe regnato per sempre sul popolo di Dio. Questa promessa viene ripetuta continuamente attraverso tutto il Vecchio Testamento, con larghezza di particolari spiegazioni circa l'adempimento finale della massima medesima nel grande re che vivrà per sempre un regno di durata eterna. Questo re eterno è evidentemente la stessa persona di cui abbiamo parlato nell'ordine di Melchisedec e l'astro del profeta Gesù. Questo in Seconda Samuele. Poi in Prima Re, questa grande promessa ripetuta a Salomone: io stabilirò il trono del tuo regno in Israele in perpetua. Questa promessa viene ripetuta varie volte a Davide e a Salomone. Poi, la storia della caduta del regno di Davide, della cattività in Babilonia, è stata una pausa in cui gli israeliti sono stati appartati. Anche nella loro fede, nelle loro liturgie, non facevano più niente, perché erano schiavi e facevano solo quello che gli dicevano di fare quelli di Babilonia. Però, subito dopo, al ritorno in Israele, i libri di Esdra, Neemia e Ester riferiscono la storia del ritorno della nazione nel loro paese, dopo che essere stata dispersa e decaduta. Il ristabilimento della nazione nella sua terra era un necessario adempimento della promessa circa il trono di Davide. I Salmi. Ecco, sui Salmi cominciamo a parlare in maniera ancora più potente di Gesù. Addirittura si individua perfettamente. Il libro dei Salmi è pieno di predizioni e prefigurazioni relative a questo re che sorgerà dalla famiglia di Davide. In gran parte non sono storicamente applicabili che a Cristo, la cui venuta fu posteriore di 1000 anni alla loro composizione, perché i Salmi sono stati scritti 1000 anni prima di Cristo. E allora, Salmo 2 dice: l'unto dell'Eterno, io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della sua santità. Tu sei il mio figliolo, io ti darò le nazioni per tua eredità. Rendete omaggio al figlio, beati tutti quelli che confidano in lui. Poi c'è il Salmo della Resurrezione. Dice il Salmo 16 al versetto 10: tu non permetterai che il tuo santo venga alla fossa. Questo passo viene anche citato in Atti 2 e si riferisce alla risurrezione di Gesù e la sua vittoria sopra la morte e la sua vita per l'eternità. Poi c'è il Salmo 22 e questo è il Salmo della Croce, definito il Salmo della Croce perché questo Salmo descrive la croce in tutti i particolari. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la predizione finanche delle parole da Gesù pronunciate in punto di morte. Chiunque mi vede si fa beffe di me, dice il Salmo 22, scritto 1000 anni prima di Cristo. Lui si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque. Sono le beffe dei suoi nemici, con le esatte parole di Gesù che poi Gesù ha pronunziato 1000 anni dopo. Mi hanno forato le mani e i piedi. Questo indica che la sua morte sarebbe venuta per crocifissione. Spartiscono tra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Ecco, vorrei dire una cosa. Uno potrebbe dire, ma Gesù che conosceva la scrittura, quando è andato in croce, ha detto apposta le parole che doveva dire. I critici potrebbero anche fare questa osservazione, giusto? Ma i miei vestimenti vengono tirati a sorte. I miei vestimenti venivano tirati a sorte. Questo Gesù non poteva inventarselo perché l'aveva letto sulla scrittura, perché se no i soldati cosa lo facevano? Su suo ordine, non poteva dire ai soldati adesso tiratevi a sorte la mia veste, perché è avvenuto proprio così, come è avvenuto dei soldi buttati indietro del tradimento di Gesù che sono serviti per il vasaio. Sono serviti per comprare un campo del vasaio. Questo Gesù non lo poteva sapere in una maniera più assoluta. Quindi è un miracolo vero. Questo è un miracolo vero. Chiaro? È impossibile che tutte queste cose siano state inventate o fatte a caso. Benché i critici continuano ancora oggi a dire che non è niente vero. Poi, Salmo 41. Tradito da un amico. Perfino l'uomo nel quale confidavo, che mangiava il mio pane, ha alzato il calcagno contro di me. Questo è il tradimento di Giuda. Poi, Salmo 69. Mi hanno dato il fiele per cibo, nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto. Il fiele era usato come antidolorifico e quindi, siccome era atroce la sofferenza della croce, qualcuno per pietà ha offerto del fiele, che era amarissimo. Ed era un antidolorifico di quei tempi. Ma Gesù l'ha rifiutato. E nella mia sete mi ha mandato da bere dell'aceto. Attenzione, questo aceto non era aceto. I soldati romani avevano con sé una dissetante, un dissetante. A quei tempi non c'era la Coca-Cola. E allora, che cos'è la Coca-Cola? È una bevanda dissetante acidula. Per l'acido ci hanno messo l'acido citrico. I chimici di oggi. Ma a quei tempi non c'era l'acido citrico. E per fare una bevanda dissetante acidula, non solo i romani, ma anche molti altri, aggiungevano un po' d'aceto all'acqua, in modo che fosse più dissetante. Si chiamava posca. L'esca era il panino che portavano con sé. E la posca era la borraccia. Esca e posca. Quindi questo è stato naturale. I soldati che erano sotto la croce di Gesù avevano la loro posca, si portavano la Coca-Cola con sé. E allora, quando Gesù ha detto «ho sete», loro gli hanno dato quello che avevano, che era la posca dei soldati romani, cioè acqua e aceto. Un altro particolare è questo della prefigurazione delle sofferenze che avrebbe dovuto affrontare il Messia sulla croce. Salmo 72. «Al dì d'esso il giusto fiorirà, egli signoreggerà da un male all'altro e da un mare all'altro e al fiume fino all'estremità della terra. Tutti i re gli si prosteranno dinanzi, tutte le nazioni lo serviranno. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso e tutta la terra sia ripiena della sua gloria». Questo salmo sembrerebbe la descrizione del regno di Salomone, ma il suo tono generale si riferisce certamente ad uno più di Salomone. Qui c'è più qualcuno più di Salomone. Nel Salmo 78, al versetto 2, c'è scritto: «Io aprirò la mia bocca per proferir parabole». Nessuno ha mai parlato in parabole, solo Gesù. Quindi questo è un altro dettaglio della vita del Messia, insegnare per parabole. Salmo 89, eternità del trono di Davide. «Ho fatto questo giuramento a Davide, edificherò il suo trono per ogni età. Lo farò il primogenito, il più eccelso dei re della terra. Il mio patto rimarrà con lui, una cosa ho giurato per la mia santità, il suo trono sarà stabile in perpetuo». La promessa di Dio circa l'eternità del trono di Davide sotto il primogenito di Dio viene ripetuta varie volte. Salmo 110. Messia, re e sacerdote. «L'Eterno ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec». Un altro accenno a riferimento che poi Gesù stesso se ne parla e dice, lo attribuisce a se stesso, il fatto di Melchisedec. Salmo 118. «Il Messia respinto dai capi. La pietra che gli edificatori avevano rigettato è diventata la pietra angolare». Anche questo Gesù lo applica a se stesso citandolo. Salmo 118:22. Poi passiamo a Isaia. Isaia è un altro autore che fa emergere moltissimo gli accenni a Gesù. Isaia 2:4. Visione dell'età messianica. «Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Venite, saliamo alla casa dell'Iddio di Giacobbe», dice Isaia. «Cammineremo per i suoi sentieri. Da Gerusalemme uscirà la parola dell'Eterno. Essi dalle loro spade fabbricheranno vomeri d'aratro e dalle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra». Il maggiore libro profetico, questo di Isaia, nel Vecchio Testamento, raggiunge un linguaggio insuperabile nell'elencare le glorie del regno promesso dal Messia. Ancora Isaia 4. «In quel giorno il germoglio dell'Eterno sarà lo splendore e la gloria. Una nuvola di fumo durante il giorno e di fuoco durante la notte». Era quella che nel deserto accompagnava sempre quelli che attraversavano il deserto. Ed era la guida. Quindi questo germoglio sorge dal ceppo dell'albero di Davide per diventare una guida nel rifugio del suo popolo. E quindi Isaia dice che sarà la guida del popolo di Israele. Adesso arriviamo a Emanuele. Isaia 7:13. «Casa di Davide, la giovane concepirà e partorirà un figlio e gli porrà il nome Emanuele. Una vergine avrà un figlio che si chiamerà Emanuele. La famiglia di Davide che da la nascita virginale è la divinità del Messia. Questo passo viene citato in Matteo come riferendosi a Gesù. Poi Isaia 6, 5, 9, Isaia 9. Il popolo vide una gran luce, poiché un fanciullo ci è nato e un figliolo ci è stato dato. L'impero riposerà sulle sue spalle e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno perpetuo. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Un fanciullo ci è dato, quindi queste sono allusioni che non si possono confondere con altro che con quello che sappiamo, cioè la storia di Gesù. Isaia 11, il regno del germoglio. Un ramo uscirà dal tronco di Isai. Isai era il padre di Davide. Dal tronco di Isai uscirà un ramo. Un rampollo spunterà dalle sue radici. Dalla famiglia di Davide sarà il Messia. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e intelligenza. Verso la radice di Isai, issata come un vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni. Issata come un vessillo dei popoli. Anche qui penso alla bandiera di Israele di oggi, dove nel stemma centrale c'è proprio Davide, famiglia di Davide. E viene sbandierato e offerto nella bandiera, al centro della bandiera, Davide. Quindi Davide fa pensare a Gesù. Sbandierano Gesù e non lo vogliono riconoscere. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza e di intelligenza. Verso la radice di Isai, fissata come un vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni. Colpirà il paese con la verga della sua bocca. È una magnifica descrizione della pace universale del mondo sotto l'imperio del promesso Messia. Ancora Isaia. Cerco di stare dentro l'ora. Ancora Isaia. Isaia 25, 26. Su questo monte annienterà per sempre la morte, asciugherà le lacrime di ogni viso. In quel giorno si griderà: rivivano i tuoi morti, risorgono i miei cadaveri, e la terra riderà alla vita le ombre. È una profezia della risurrezione. Non solo la risurrezione di Gesù, ma anche la risurrezione di tutti i suoi credenti. Isaia 35, i miracoli del Messia. Si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà e la lingua del muto canterà. Questa è l'esatta descrizione del ministero miracoloso di Gesù. Quindi non solo parlava con autorità, ma faceva miracoli scoppiettanti da tutte le parti. Dovunque andava, le turbe andavano dietro lui per essere guariti istantaneamente. Bastava toccarlo che si rimaneva guariti, insomma. Non possono essere tutte storie. La strada maestra del Messia. Isaia 35. Qui vi sarà una strada maestra, chiamata la Via Santa. I riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Il dolore e il gemito fuggiranno. Santità, gioia, canti di letizia, non più dolore, scomparse per sempre le lacrime per il popolo del Messia che viene. Ancora Isaia ce n'ha tante di citazioni. Isaia 40, la dolcezza del Messia. La gloria dell'Eterno sarà rivelata perché egli passerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio e Gesù nella sua potenza e nella sua dolcezza verso i deboli del suo gregge. Isaia coi gentili. Isaia 42, ecco il mio servo, farò di te la luce delle nazioni. Le isole aspetteranno fiduciose, le isole e i loro abitanti. Le isole, in queste profezie, sono l'Inghilterra, gli Stati Uniti e l'America del Sud. Cioè, in genere, le isole, anche in altre profezie, vengono chiamate l'Occidente. E coprirà tutta la terra, i canti di lode, le isole. E questo vuol dire che si espanderà anche nei gentili. Questa nuova cristianità portata da Gesù si espanderà anche nei paesi dei gentili. Poi adesso qui c'è un'altra cosa importantissima, Isaia 53. Isaia 53 sono le sofferenze del Messia, analogo a quelle che abbiamo letto prima sui Salmi, Salmo 22. Anche qui Isaia 53 descrive, Isaia 53, Lo voglio leggere perché questo è potentissimo. Isaia 53. Isaia 53, lo leggo. Chi ha creduto a quel che abbiamo annunziato? Chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva bellezza né forma da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore e familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo alcuna stima. Non di meno erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. E noi lo riputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via. E l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse la bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa. Egli non aperse la bocca. È stato col ricco, gli avevano assegnata la sepoltura tra gli empi, ma nella sua morte è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze né era stata frode nella sua bocca. Questa è una profezia dichiarata 750 anni prima di Cristo. Isaia 60, ancora Isaia, ancora un paio di Isaia. La luce del mondo, le tenebre coprono la terra, sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è elevata su te. L'Eterno sarà la luce perpetua. Nel Nuovo Testamento Gesù viene chiamato spesso la luce del mondo. Poi l'ultimo di Isaia citato è il 62, un nuovo nome di che cosa? Un nuovo nome della cristianità che si sostituisce agli israeliti. Sarai chiamata con un nome nuovo, egli darà ai suoi servi un altro nome. Infatti ai tempi del Vecchio Testamento gli appartenenti al popolo di Dio venivano chiamati israeliti, ma dal giorno dell'avvento di Cristo vennero poi chiamati cristiani. Negli Atti infatti si dice che nelle adunanze di Antiochia per la prima volta furono chiamati cristiani in Antiochia. Finito Isaia, andiamo negli ultimi minori, di cui il più bello è senz'altro Zaccaria, direi, il penultimo. Geremia dice, il germoglio. I giorni vengono, dice l'Eterno, quando farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà e sarà chiamato l'Eterno nostra giustizia. Spesso è chiamato il germoglio. Come Isaia parla del re che viene, il germoglio della famiglia di Davide, qui Geremia ripete e ne conferma la divinità. Geremia, abbrevio, perché Geremia ha anche altre citazioni. Ezechiele, il principe della casa di Davide. Ezechiele 34. Susciterò il mio servo Davide, sarà il loro pastore, re sopra loro, principe in perpetuo. E poi c'è l'immagine del torrente che viene dal Tempio di Gerusalemme e scorre abbondante verso, sempre di Ezechiele, dalle acque uscivano sotto la soglia della casa e invadevano tutto il territorio fino al lontano fiume e al mare addirittura, cioè simboleggia questo fiume che esce da Gerusalemme, simboleggia il cristianesimo che si espande dappertutto, al mare e alle altre terre in tutto il mondo. E siamo arrivati a Daniele. Daniele ne ha fatte anche lui delle previsioni. E come? I quattro regni. Dunque, Daniele racconta che, questa è una cosa spettacolare, il Nebuchadnezzar aveva fatto un sogno che l'aveva molto colpito. Allora ha detto ai suoi uomini, chiaritemi questo sogno. Va bene, raccontacelo. No, non ve lo voglio raccontare. Voi dovete dire che sogno ho sognato. Io scherziamo. Vi ammazzo tutti se non me lo dite. Allora ho detto, guardi che c'è tra gli ebrei uno che sembra che sappia interpretare i sogni. Fatemelo venire. Allora lui ha chiamato tutti i suoi fratelli e ha detto, ragazzi, mettiamoci in preghiera, in digiuno, perché qui deve succedere una cosa. Questo qua, il re, vuol sapere che sogno ha fatto da noi. da loro, e ci ammazza tutti se non lo diciamo. Si sono messi in preghiera e Daniele ha avuto l'illuminazione. Tutto, ma era mica una cosa da poco. Tu, re, hai sognato una statua che aveva la testa d'oro, ferro, piombo, no, rame, ferro, e insomma, gli ha raccontato tutto. Ed era la previsione di tutti i regni che sarebbero venuti, non solo, ma che poi da un monte è venuta una pietra, è diventata grossa grossa, che ha colpito questa statua, l'ha polverizzata e ha invaso tutto il mondo. Questo è Gesù. Ma questo è il sogno di Daniele, la pietra che ha riempito tutta la terra. E ecco venire il figlio dell'uomo. Ecco, su Daniele si dice anche questo, oltre i quattro regni. Dice, ecco venire dal cielo un figliuolo d'uomo. Era il titolo di Gesù, figliuolo d'uomo. E poi Daniele ha fatto, poche pagine più avanti, ha fatto la previsione esatta dell'anno in cui Gesù sarebbe venuto. E ci ha anche preso. Cioè, dal suo tempo a Gesù, ha detto che c'erano tante settimane, insomma, se fa, dei matematici hanno fatto i conti e visto che un bel giorno un giusto sarà soppresso, un unto sarà soppresso dopo tante settimane, in mezzo alla settimana, ha fatto i calcoli per cui ha stabilito quando sarebbe dovuto venire Gesù. Tempo esatto. I gentili inclusi nella promessa, Osea. Osea dice, torneranno a cercare il re Davide negli ultimi giorni e anche i gentili saranno inclusi nella promessa. Inoltre, chiamai mio figliolo quando era fanciullo, una forma di dire nell'infanzia del Messia che sarebbe trascorso in Egitto. Questo lo dice Osea. Poi infine Gioele, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, Gioele. Il Messia istituirà una l'evangelizzazione di tutto il mondo. Amos, tiro via un po' perché se no facciamo troppo lunga. Leggere Amos, il trono di Davide risollevato. Io trarrò dalla cattività il mio popolo, pianterò il loro suolo, in quel giorno rialzerò la capanna di Davide che era caduta. Giona, il segno di Giona. Giona è stato nella pancia della balena 3 giorni e questi 3 giorni sono il segno di Giona che poi avrebbe citato Gesù dicendo che io non faccio miracoli, però vi do il segno di Giona. E quindi col segno di Giona Gesù ha detto che chiariva che lui stesso avrebbe predetto che sarebbe stato 3 giorni nella tomba prima di risorgere. La conferma della risurrezione. Michea dice che Betlemme darà i natali al Messia. A te o Betlemme uscirà colui che dominerà Israele, eccetera. Sarà lui che ci recherà la pace. Sofonia, il nuovo linguaggio. Sofonia ha predetto che ci sarà un nuovo linguaggio, che era il Vangelo. Ageo, Zaccaria. Ecco, Zaccaria, 500 anni prima di Cristo, disse, il germoglio, faccio venire il mio servo il germoglio. Gerusalemme, ecco il tuo re, viene umile e montato sopra un asino. Sopra un puledro d'asina. In quel giorno la casa di Davide sarà come Dio. Torrò via l'iniquità da questo paese, eccetera. Malachia, profezia di Giovanni Battista. Ecco, io vi mando il mio messaggero, Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell'Eterno, egli preparerà la via davanti a me. Quindi, fine. Ho fatto tutto il corso del Vecchio Testamento dove si parla di Gesù. A questo punto, il Messia nel Vecchio Testamento, abbiamo visto, in questa chiacchierata che ho fatto, abbiamo visto che la nazione ebraica è stata fondata con lo scopo di benedire tutte le nazioni. E qui comincia a campeggiare la figura di colui che avrebbe adempiuto questa missione, Gesù. Viene da prima chiamato l'astro, che sorgerà dalla tribù di Giuda e governerà le nazioni. Viene chiamato l'astro che avrà l'imperio, quindi il profeta, attraverso che l'Iddio parlerà al genere umano. Se ne parla ancora separatamente come il re che sorgerà dalla famiglia di Davide e che sarà un germoglio, un principe, un unto, il primogenito di Dio, l'onnipotente Dio Padre Eterno, principe di pace. Viene predetto il momento della sua venuta. Sarebbe nato a Betlemme da una vergine. Parte della sua fanciullezza sarebbe trascorsa in Egitto. Tutto questo è detto. Sarebbe stato educato a Nazareth. Sarebbe stato presentato alla nazione da un precursore simile ad Elia, il Battista. Il teatro del suo ministero sarebbe stata la Galilea. avrebbe operato miracoli di guarigione, parlato in parabole, respinto dai capi della sua nazione, sarebbe stato un pastore colpito, uomo di sofferenza e di dolori, sarebbe entrato in Gerusalemme a dorso di un puledro. Un amico lo avrebbe tradito per 30 denari che sarebbero stati spesi per il campo del vasaio, che egli avrebbe condotto al macello come un agnello. Sarebbe stato condotto al macello. Sarebbe morto in compagnia dei malvagi, rimuovendo il peccato in un solo giorno. Perfino le parole di lui pronunciate in punto di morte sono state predette. Gli avrebbero dato fiele e aceto, le sue mani e i suoi piedi sarebbero stati forati, ma nessuna delle sue ossa sarebbe stata spezzata. Si sarebbe tirata a sorte le sue vesti, sarebbe stato sepolto insieme ai ricchi, sarebbe restato 3 giorni nella tomba per risorgere dai morti e ascendere al cielo, alla destra di Dio. Fu preannunziato che egli avrebbe introdotto un nuovo linguaggio sulla terra, la nuova idea, cioè la salvezza, e avrebbe offerto all'umanità un nuovo patto e avrebbe dato al popolo di Dio un nome nuovo, i cristiani, che avrebbe introdotto un'era dello Spirito Santo, che il suo regno avrebbe incluso i gentili e sarebbe stato universale ed eterno. Questa storia di Gesù, scritta secoli prima della sua nascita, è così sorprendente che nei suoi particolari, da leggersi come una narrazione della sua vita e le opere fatte da un testimone oculare. Praticamente la biografia di Gesù è stata scritta già tutta sull'Antico Testamento, prima che si conoscesse. Come questo può essere sorprendente mosaico della vita dell'opera di Gesù, messo insieme da diversi scrittori di diverse epoche molto prima della sua venuta? Come può essere spiegato se non mediante l'intervento di una mente sovrumana che ne diresse la compilazione? Questo è il miracolo più grande di tutti i secoli. E aggiungo, per finire, la preparazione per il Cristo. Il Vecchio Testamento è la storia, come abbiamo detto, della nazione ebraica e della sua nascita e lo scopo di recare nel mondo il Messia per tutte le nazioni. Il Vecchio Testamento è una specie di sinfonia, come una sinfonia, dove si inizia con piccole battute e poi si assurge con un crescendo rossiniano ad alti e chiari toni di trionfo. Infatti, nel frattempo, la Grecia aveva fatto un'unica lingua, quindi il cristianesimo è stato preparato in un ambiente nel quale i greci avevano occupato Asia, Europa e Africa e avevano fatto una sola lingua. I romani avevano preparato un impero enorme con tutte delle strade che davano l'accesso a tutti i punti, in modo che la dispersione degli ebrei che è avvenuta in quel momento ha permesso anche con questa diaspora che l'Evangelo fosse sviluppato in tutta l'Europa, in tutti i paesi conosciuti, in breve. Quindi è un inno di esaltazione e di trionfo di questo avvenimento. E questo avvenimento di Gesù, che è un miracolo meraviglioso, inspiegabile se non attraverso la fede. Ci vuole la fede. Ma anche senza la fede, uno che legge queste cose dovrebbe arrivarci alla fede. Per questo che dicono che il Vangelo non può leggersi senza prendere una decisione. Uno, se comincia a leggere il Vangelo, è già incastrato, non può più uscirne, perché per uscirne deve essere in malafede e negativo. Va bene, abbiamo fatto esattamente le 10. Chiedo scusa della un po' raffazzonata le cose, però insomma vi ho dato l'idea che il Vecchio Testamento è proprio l'ardellato di cenni a Gesù. Anzi, io, quando ho letto la Bibbia, e l'ho letta parecchie volte, ogni volta che scoprivo un accenno a Gesù nell'Antico Testamento, scrivevo X e O, che vuol dire Cristo. E allora facevo questi... qui c'è Cristo, qui c'è Cristo, qui c'è Cristo. Pensate che con questa guida che vi ho letto anche, ci sono tante cose, no? Ma in una pagina dove io ho messo 4 Cristo, questo ne cita una sola. Quindi non è esauriente quello che vi ho raccontato, perché se andate a vederlo meglio, ce ne sono di più, molte di più. È tutta una meraviglia. Ringraziamo il Signore.